Preghiamo. Signore Gesù, quando stamane ce ne andremo, possiamo dire che i nostri cuori ardevano dentro di noi perché Lui ci ha parlato lungo la via. Ti ringraziamo per questa grande opportunità che è giunta dalle nostre parti, per cui abbiamo potuto riunirci qui con queste persone, tuoi figli, e rallegrarci di questi momenti di comunione. E noi preghiamo, Padre Celeste, che le tue benedizioni riposino su di noi mentre viaggiamo nei luoghi diversi e incontriamo altri. Stamane ti ringraziamo per ogni testimonianza di questa bella atmosfera cristiana qui e per tutti quelli che sono da lungo tempo nel cammino e per questo giovane uomo che ha appena attraversato il Giordano per vedere quello che veramente significa vivere. Noi tutti possiamo apprezzarlo, Signore, sapendo che una volta anche noi eravamo dall'altra parte, ma non più della vecchia vita ormai, è rimasta in Egitto. Ora preghiamo che Tu benedica la nostra comunione insieme mentre leggeremo la Tua parola e diremo alcune parole da questa grande parola di Dio in cui noi tutti crediamo. E benedici ciò ora nei nostri cuori per continuare il servizio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brother Leo, Brother Gene and Pilgrims.
Fratello Leo, fratello Gene e pellegrini, io ritengo questo uno dei grandi privilegi che io ho avuto, il venire qui a vedere io stesso ciò che avete qui su questi campi. Sono stato benedetto quando là ho attraversato il piccolo corso d'acqua e ho visto questa corte. Ed io, una volta, quando il fratello Leo faceva i nastri, ed io gli dissi che per lui nella vita c'era sicuramente qualcosa di più grande che fare i nastri. E naturalmente fare i nastri è qualcosa che dobbiamo fare, ma ciò ci ha benedetto, ma c'è qualcos'altro, noi siamo tutti ritagliati per fare cose diverse. E stamane nel venire qua e vedere questa bella piccola Gerusalemme disposta qui fuori, piccola, quel che io chiamavo Goshen, credo, quando stamane siamo venuti. Ricordate, Goshen era uno dei luoghi in cui adoravano, uno dei primi luoghi in cui fu rizzata la tenda. E incontrare vecchi amici e nuovi, avere questo tempo assegnatoci, io solo, sembra di non volersene andare. C'è proprio qualcosa che vuole trattenerti. Posso capire perché voi gente vorreste stare qui, capite? È qualcosa che ti afferra. Non credo d'essere mai stato in un'adorazione e comunione più dolce come questi cantici e così via, poiché siedo là e mi mordo le labbra e faccio sbattere i piedi e cerco di trattenermi dal gridare quando ho sentito cantare quei vecchi cantici nel modo in cui io penso che dovrebbero essere cantati, e cioè cantati nello spirito. Ora, ecco quello che noi, Paolo disse, se canto, canterò nello spirito. Ora, non riesco a immaginare lo spirito che grida al limite della nostra voce. Io ritengo che lo spirito di Cristo è amore, gentilezza e pace, che porta qualcosa alle nostre anime, che ci nutre. Penso in questo che sia il modo in cui quei cantici dovrebbero essere cantati. Ed essere qui con voi, un popolo consacrato per una causa, la causa di Cristo, ci sono proprio tante cose che potrei dire che il tempo non mi permetterebbe. Io sono venuto per... Ho pensato, salirò di corsa e visiterò il fratello Leo e la chiesa lassù e la parte del corpo di Cristo che è in attesa della sua venuta e una parte della sposa che dimora qui. E come vi siete separati dal resto del mondo e siete venuti quassù a vivere in questo modo. Stavo pensando anche al piccolo ruscello, voi state su questa parte del Giordano, ora siete nel il paese qui. Siete venuti per un esodo, un uscire dal mondo, in un luogo dove vi potete adunare assieme e adorare Dio realmente secondo i dettami della vostra coscienza. Ed ecco cosa noi sosteniamo come democrazia, come nazione, sosteniamo questa stessa cosa che ogni uomo possa adorare. Ed è proprio un peccato che non ne abbiamo più così, capite? Proprio così. dove si lascia che il mondo stia al suo posto e il popolo di Dio stia al suo posto, dove possiamo avere questo. E io certamente ho... Se dicessi amen e uscissi dalla porta, direi che mi gioverebbe venire in macchina quassù ogni domenica, o di farci venire pure i miei figli per sedere sotto un'atmosfera come questa, perché è sempre l'atmosfera che produce i risultati. Tu puoi deporre un seme là fuori, dentro il suolo. Per quanto quel seme sia germinato e già c'è là, ci deve essere un'atmosfera per farlo vivere, capite? Quel sole deve arrivare a una certa potenza, prima, portarlo a una certa atmosfera. Un uovo deve avere un'atmosfera, altrimenti non si schiuderà. Per quanto esso sia fertile, deve avere quell'atmosfera. E penso che in un gruppo come questo, dei cristiani escono dal guscio, nascono di nuovo in una tale atmosfera così. È questo il genere di atmosfera sotto cui sono nato io. Dovunque io vada e visiti il freddo mondo e i campi di missione e così via, posso anche alzarmi e chiudere gli occhi e pensare a questa atmosfera. Questo mi ricorda quando ero appena un ragazzo predicatore, appena agli inizi. Avevamo dei piccoli gruppi che incontravamo di casa in casa. Anche noi ci siamo separati dalle cose del mondo. Ecco cosa ha reso il mio cuore nel modo in cui è oggi innamorato di Cristo, dove possiamo dimorare assieme. Credo che la Scrittura abbia detto quanto è dolce che i fratelli possono dimorare insieme nell'unità. È come l'olio dell'unzione che era sulla barba di Aronne che fluiva fino ai lembi delle sue vesti. E si potrebbe proprio dire tanto, io forse lo Spirito Santo interpreterà a voi, dopo che me ne sarò andato, quello di cui si tratta. Vorrei poter stare tutto il pomeriggio e rinunciare proprio ai pasti e a tutto il resto, solo sedere qui e sentirvi cantare, capite? Sentirvi cantare, parlare, testimoniare, significa molto. Mia figlia si diploma stasera, cioè stasera è solo il servizio di baccalaureato e devo sbrigarmi. E non lo sapevo che ci doveva essere questo, che ci doveva essere il servizio di baccalaureato, se non fino a ieri sera. Sono piuttosto indaffarato e non ci vado. Ed essendo in visita con il fratello Leo e il fratello Gene mentre scendevano, ho desiderato ardentemente il momento di trovarmi qui. Meravigliandomi per davvero, ho sentito gente dire, ebbene, hanno una bella zona per roulotte, sono di là da una parte, il mondo è sull'altro, e da questa parte ci sono tutte le vite consacrate e così via. Ho pensato, mi piacerebbe vederlo, mi piace proprio veramente vedere di che cosa si tratta, e tutti voi siete benedetti a stare qui. Io voglio leggere solo un versetto dalla Bibbia e penso leggere proprio questo unico versetto costituirà assolutamente un servizio completo. Ma io venendo quassù, avevo proprio alcuni commenti che pensavo avrei detto. Non mi ci vorranno che pochi minuti e poi mi piacerebbe dire questi commenti per quello che io sento ora. Nel libro della Seconda Corinti, al capitolo 12 e al versetto 11, vorrei leggere questo, Paolo che parla. Io sono divenuto pazzo, gloriandomi, sì, che mi costringete, poiché da voi doveva io essere commendato, perciò che io non sono stato da nulla meno di cotesti apostoli sommi, benché io non sia niente. Vorrei, posto che lo definissi un testo, io penso che lo Spirito Santo sia in mezzo a noi, e noi non sarebbe solo leggere la Scrittura, egli, ecco quello su cui egli vive. E ogni parola è data per ispirazione e si adatta al tempo. Essa non ha mai fine, è come una catena, continua proprio ad andare avanti, la Scrittura non finisce mai. E riflettevo mentre leggevo questo e pensavo a questo piccolo posto quassù, mi è venuto in mente questo, il discorso di Paolo. Io sono divenuto pazzo, capite? Ora, è una cosa molto strana per un apostolo dire io sono divenuto pazzo. Ora, un pazzo è una persona che in realtà non è nel suo giusto senno. E come questo apostolo direbbe una tale cosa simile, io sono divenuto pazzo? E quindi pensando a questo gruppo, senza dubbio che agli occhi della gente dall'altra parte tu sei divenuto un pazzo, tu sei divenuto quello che oggi chiameremmo lo stravagante. Non c'è dubbio che la gente lo pensi di te e ricorda che dall'altra parte anche loro sono stravaganti, capite? Perciò tu devi essere pazzo di qualcuno, perciò io preferirei essere un pazzo per Cristo, capite? Io sarei un... Dio disse che il suo popolo era un popolo particolare, strano, uno scelto, eletto, un real sacerdozio che offre sacrifici spirituali a Dio che sono i frutti delle nostre labbra che danno lode al suo nome. Qualche tempo fa questo piccolo senso dell'umorismo, spero non spezzi il bel spirito che c'è qui, mi è appena venuto in mente. Di questo ne parlava il fratello Troy, degli uomini d'affari del pieno Vangelo. Stavo pensando a questo, di questo giovane cantante qui che è appena venuto al Signore. Quando lui stava lavorando in un... egli è un macellaio e stava lavorando in una macelleria e là vi era un tedesco e lui continuava proprio a parlargli del Signore e... questo tedesco non sapeva parlare inglese molto bene, così lui disse, bene, andiamo alla riunione, disse, tu hai bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Così il vecchio tedesco voleva fargli sapere che era un luterano, vedete, lui era a posto, lui era un, bene, vieni a visitarci per una volta. E così si imbatterono pure in un mucchio forse di stravaganti, come lo chiamiamo noi, capite, e... quella sera questo tedesco ricevette il battesimo dello Spirito Santo e il giorno seguente egli stava tagliando della carne e parlava in lingue e cantava, stava avendo un normale giubileo. E così dopo un po' passò il capo dello stabilimento e disse, Henry, disse, che cosa ti prende? E gli disse, oh, gloria a Dio, disse, io sono salvato. E lui disse, ebbene, disse, dove sei stato? Disse, tu devi essere stato laggiù con quel gruppo di svitati, disse lui. E gli disse, sì, gloria a Dio, disse, io sono stato laggiù con quel gruppo di svitati. Disse, sa, se lei non avesse gli svitati, disse, prenda ad esempio l'automobile che va per strada e tolga da essa tutti i dadi, lei non avrà altro che un mucchio di ferraia. Questo è proprio pressoché giusto. E voi togliete gli svitati da qualcosa? Ora ci vuole quello per tenere le cose assieme. Il mondo entra in un tale luogo, in uno scompiglio, e le chiese hanno ceduto alle cose mondane, al denominazionalismo e così via, al punto che a volte ci vuole uno svitato per tenere la cosa assieme. Proprio così. Se loro non l'hanno, noi non l'abbiamo, non abbiamo la Chiesa. Ora possiamo riflettere su quell'argomento solo per alcuni momenti. Paolo disse, io sono divenuto pazzo, o uno svitato, solo per... Ora tu devi essere svitato per qualcuno. Puoi essere uno svitato per il mondo o uno svitato per Cristo. Un giorno in California camminavo per strada e c'era un uomo, aveva davanti di sé un cartello, così, diceva, io sono pazzo per Cristo. E sulla schiena aveva un cartello che diceva, ora, di chi sei pazzo tu? Capite? Quindi gli chiediemmo riguardo a ciò, disse, tu devi essere il pazzo di qualcuno. Così Paolo, qui, aveva scelto di essere pazzo per Cristo. E potete immaginare come il mondo pensasse di lui a quel tempo. E non solo il mondo, ma la Chiesa. Quell'uomo era stato preparato per essere un sacerdote. Egli si era preparato sotto Gamaliele, un grande, uno dei più grandi studiosi e dei più grandi insegnanti di quel giorno. E quando lui ebbe, forse, diciamo, la sua laurea in lettere e la sua laurea di dottore ed era pronto per essere chiamato al sacerdozio, e forse un certo giorno con la possibilità, con l'entusiasmo che questo giovane uomo aveva, e poi cambiare questo, all'improvviso, tutto perché capitò qualcosa. Egli incontrò Cristo sulla strada per Damasco. E poi, per il mondo, egli era un pazzo. E per la Chiesa era un pazzo. Per la Chiesa denominazionale egli era realmente un pazzo. Ecco cosa lui ha detto qui, che era divenuto pazzo. Era un pazzo per quelle persone. Ma era lo strumento che Dio usava per tenere unita la Chiesa, per tenere unito il corpo, come era in quel giorno. Egli era divenuto pazzo per quella causa. Possiamo immaginare Noè, come il fratello qui ha cantato di lui, mentre Dio inviò il suo amore sulle ali di una colomba, uno dei miei cantici preferiti, e ho sempre voluto sentire qualcuno che potesse suonarlo. Volevo parlare su ciò. Una volta lessi la storia di alcuni soldati che erano intrappolati e il nemico, i tedeschi, durante la Prima Guerra Mondiale li avevano intrappolati. Ed essi avevano un piccolo piccione per portare un messaggio e quando il... quello è un genere di colomba, naturalmente, è una varietà di colomba. E quando misero il messaggio sul piccolo piccione, lui si alzò in volo nell'aria e gli spararono proiettili da ogni direzione perché sapevano di che si trattava, si spezzò la gamba. Le sue piccole zampe pendevano danneggiate e gli si erano staccate le piume delle sue ali colpite. Si girava di traverso nell'aria e tutto il resto, ma cadde proprio nel campo dove doveva e lo soccorsero. Sapete cosa voglio dire da lì in poi, capite? Così un giorno anche noi eravamo in quel tipo di condizione, sapete? Ed egli fu ferito per le nostre trasgressioni e fiaccato per la nostra iniquità, ma il messaggio è arrivato qui proprio lo stesso. Egli ci portò un messaggio. Noè, ai suoi primi giorni, posso immaginare un uomo del suo calibro, un profeta che era rivendicato da Dio, e un giorno Dio gli parlò. Che cosa strana era! In una grande epoca scientifica, forse potevano determinare l'altezza della Luna con il loro radar e potevano costruire una sfinge e la piramide. E Dio gli parlò e disse, Noè, pioverà acqua dal cielo. Potreste immaginare un uomo del suo calibro, un profeta del Signore, uscire con un tale ridicolo messaggio come quello? E dire ciò? Ricordate, in quei giorni non era mai piovuto dai cieli. Dio irrigava la terra, la Bibbia dice, con l'irrigazione, attraverso dei canali e così via, delle sorgenti. Non era mai piovuta una goccia, non c'era acqua lassù, quindi potevano provare che lassù non ci fosse acqua. E quindi un uomo uscì con un messaggio e non solo quello, ma si separò dal resto del mondo. Egli diventò uno svitato per il mondo. Proprio così, egli era uno svitato della sua epoca. In che modo un uomo con un tale messaggio assurdo cercava di portare la gente fuori in una piccola roulotte, cioè un'arca, o quello che mai era, che essi stavano costruendo lassù, ed egli era davvero uno sciocco. Ma cosa fece lui? Nel fare così, fu lo svitato che salvò la chiesa credente di quel giorno. Sì, signore, ecco ciò che avvenne. Egli doveva portarli fuori dal mondo, ma stava preparando un luogo in cui sapeva che Cristo poteva venire e li avrebbe presi. Diventò uno svitato. Voi potreste immaginare Mosè nel suo tempo, un uomo registrato come un grande intellettuale. In quel tempo essi avevano conquistato il mondo e la loro scienza e la loro arte e materia, immagino che davvero avessero superato le nostre oggi. E la loro arte maestra e la loro maestria di costruzioni e così via, e le grandi cose che facevano allora in quel giorno. E potreste immaginare un uomo scendere là e dire di aver incontrato un Dio in cui nemmeno credevano, in un pruno ardente. E lui scese, essendo un militare, tanto per cominciare, ed era stato addestrato in tutte le manovre del mondo militare. E troviamo che scende là, con un bastone in mano per portare via e liberare un popolo e portarlo fuori da una nazione che teneva prigioniero il mondo. Ebbene, per Faraone, egli era uno svitato. Ecco tutto, egli era pazzo. Disse, lasciatelo fare, che vada pure, che continui a delirare, egli si dichiarerà pazzo. Ebbene, ora, per Faraone e il suo grande mondo scientifico, egli era veramente uno stravagante. Per loro era uno svitato, capite? Lo era. Ma che cosa fece? Egli liberò il popolo, perché era mandato da Dio. Ci vuole qualcosa di particolare, qualcosa che è diverso dal resto del mondo. Vedete, il mondo va in una sola direzione sulle grandi, le loro grandi conquiste della scienza e così via. E quando un uomo è guidato da Dio a fare qualcosa che è strano verso di ciò, lui diventa un pazzo, egli è matto. Ma, vedete, ci vuole qualcosa come quello per tenere la cosa assieme. Ora pensiamo a Elia, ai suoi tempi. Quando Acab e Israele a quel tempo aveva ogni nazione sotto i cieli che lo temeva sotto questo regno di Acab. E Acab era un grande uomo, era un grande tempo, qualcosa del genere che abbiamo ora. La chiesa era diventata tutta alla moda, capite? C'era il belletto di Izebel e la mondanità di Acab, il compromesso, ed essi fecero a pezzi gli altari di Dio. Oh, tu servi solo un Dio, che differenza fa, vedi? Andremo su ai boschetti e potrai servire ogni Dio che vorrai. È proprio pressoché la condizione che c'è oggi, vedete? Tutte le mode e gli abbigliamenti, il vestiario, le cose del mondo. E, oh, se vuoi appartenere a questo, appartenere a quello, appartenere a questo, appartenere a quello, è tutto a posto, capisci? Finché vai in chiesa non fa nessuna differenza. fa differenza. A che cosa io appartengo e quale Dio servo e come lo servo? Egli ha una sola via perché io lo serva, l'ha scritto qui in questa parola, ed è in quella via che dobbiamo servirlo. Capite? Ora, ciò fa una differenza. Ma quando Elia uscì là con un messaggio simile a quello che ebbe, potreste immaginarlo? Egli divenne uno svitato per Faraone, cioè per Acab. Egli divenne un autentico si separò, ma vedete, c'erano 7.000 tra quelle persone, vedete, che poterono essere salvate, capite? Ed egli venne per loro. Dovette diventare uno svitato per il mondo allo scopo di prenderle. Così pure Noè dovette diventare uno svitato per il mondo allo scopo di prendere 8 anime, incluso lui stesso, capite? Dovette diventare una sorta di persona strana. Amos, ai giorni in cui portò il suo messaggio e profetizzò. E scopriamo che quando egli entrò a Samaria, che si era abbandonata al mondo e le donne sulle strade erano diventate quasi prostituzione pubblica e le mode, era una moderna Hollywood. Quando questa piccola persona calva, sconosciuta, si levò sul monte un mattino e abbassò lo sguardo su Samaria e la vide nel peccato, immagino che il suo cuore venisse quasi meno. La sola cosa che lui sapeva era di essere un contadino. Egli non era realmente... Il Signore gli diede solo questo messaggio e lo inviò laggiù. E ora lui non aveva alcuna sponsorizzazione. Non aveva nessuno che lo sostenesse, ma era guidato da Dio per andare a portare questo messaggio al popolo e per chiamarlo fuori dal giudizio. Bene, ora immagino per la grande epoca scientifica e l'epoca del fascino, qualcosa tipo oggi, Amos divenne uno stravagante. Capite? Egli diventò uno sciocco ed essi non volevano averci niente a che fare, ma non di meno egli aveva il «così dice il Signore», capite? E consegnò ciò che poteva essere pronunciato. Giovanni Battista, quando venne al suo tempo in quel grande mondo religioso, venendo fuori si presentò dal deserto così, uscì dalle pietre, dalle cose del deserto di Giudea. Ed egli non era vestito da sacerdote, egli indossava abiti rozzi di un lavoratore, forse con una veste intorno a sé, non un grande dottore da seminario teologico o altro, via così. Ma egli era proprio un uomo comune che poteva lavorare con le sue mani o altro. Quando lui scese dal deserto, là, e la pelle di pecora avvolta attorno a sé, aveva il «così dice il Signore», perché sapeva che il tempo del Messia era allora. Egli poteva identificarsi completamente nella parola di Dio. Egli disse, perché ricordate, lui si identificò in Malachia, il terzo capitolo. Vedete, come il messaggero per precedere la venuta del Signore. Egli sapeva che la venuta era così vicina al punto da dover farsi avanti. Ebbene, la gente pensava che lui fosse un selvaggio, proprio un pazzo, capite? Uno svitato, lo chiameremmo noi oggi. La ragione per cui ho scelto quella parola svitato suona scialba, ma non di meno per questo è una buona parola, per cui io la voglio usare perché è in quel modo che il modo di dire da strada la userebbe oggi. Solo un comune svitato, lo chiameremmo noi. Bene, ecco Giovanni Battista, egli se ne sta proprio semplicemente laggiù in quel deserto predicando i suoi brevi sermoni su e giù, là al Giordano, camminando su e giù per quelle rive del fiume, gridandola, l'ora è vicina, è uscite, separatevi, il Messia sta venendo. Ebbene, immagino i sacerdoti e tutti loro, lui era diventato proprio uno svitato ordinario. Ecco tutto, vedete, ecco tutto ciò che lui era, proprio uno stravagante. Quelli che lo seguivano diventavano stravaganti, proprio semplici sciocchi. Sapete che il nostro Signore fu dichiarato la stessa cosa quando venne? Un uomo matto, capite? Egli non andava nelle città e nelle loro grandi, cioè non si univa alle grandi organizzazioni e così via. Egli stava chiamando un popolo, stava chiamando fuori, ai suoi giorni era considerato dai religiosi uno svitato ordinario. Proprio come lo era Paolo al suo tempo, un uomo preparato e nonostante ciò fece una cosa simile a quella che aveva fatto, separarsi dal resto del mondo e dalle denominazioni e cercare di chiamare un popolo. Egli era un apostolo per la Chiesa Gentile, egli era il nostro apostolo, noi lo sappiamo, per la Chiesa Gentile. Egli fu lo svitato che portò la Chiesa Gentile fuori dal paganesimo romano. e l'adorazione pagana del giorno. Martin Lutero era uno svitato per la Chiesa cattolica. Capite? Potreste immaginare un sacerdote che avesse gettato via tutti i suoi insegnamenti della Chiesa e rifiutato di dare questa comunione perché la Chiesa diceva è il corpo di Cristo? Ed egli sapeva che lui, le monache e altri avevano preparato quel cibo kasher lassù. Egli sapeva che non si trattava di Cristo, era un pezzo di pane, vedete, una piccola ostia di zucchero. E lo sapeva che quel vino non era il letterale sangue di Cristo, lo rappresentava soltanto. Così lui lo gettò a terra nella sua onesta convinzione, non volle più avere niente a che fare con ciò, capite? Lui aveva chiuso con ciò. Ora, probabilmente la Chiesa Cattolica disse, oh, lasciatelo stare, guardate che gruppetto ha là fuori, che cos'è lui? È solo un falso, e noi, una grande Chiesa, ecco tutto ciò che c'è, è solo una cosetta. Ma, vedete, egli era lo svitato, vedete, che li stava tenendo uniti, vedete, nella Riforma, egli produsse la Riforma. Come dopo che lui si organizzò e arrivò a un punto e dopo la sua morte il messaggio che lui predicò era terminato, allora la Chiesa diventò di nuovo così fredda e rigida che Dio suscitò un altro svitato, chiamato John Wesley, proprio così. Ebbene, egli era uno svitato per la Chiesa anglicana, capite? Ma che cosa fece? Egli salvò il mondo, la Chiesa che era nel mondo, posso dire. Egli salvò la Chiesa che era nel mondo perché, diventando uno svitato, proprio così, egli salvò. E poi, ed ora poi arriviamo a dopo il suo tempo e la grande epoca di Wesley passò e poi avemmo i battisti da John Sweet, poi avemmo Alexander Campbell e poi avemmo Buddy Robinson del Nazareno. E alla fine ciò continuò proprio ad allontanarsi, lontano dalla vera angolazione, e allora Dio suscitò un altro mucchio di svitati, Pentecoste. Ed essi diventano uno svitato per la gente, sono dei pazzi per il mondo. Ma che cosa fecero? Fecero una grande opera. Certo che la fecero, l'epoca pentecostale. Ora, credo che sia tempo che sorga un altro svitato. E voi non lo pensate? Io penso sia proprio quasi... Pentecoste ha fatto la stessa cosa che il resto del mondo ha fatto, ma è tempo per un altro svitato, capite? Così, se dobbiamo gettare su questo lato della riva, capite che cosa voglio dire? E la gente pensa che noi siamo così strani e particolari per la maniera che ci separiamo, il modo di fare che avete qui, e noi non siamo divisi, siamo uno, capite? Capite? Il modo che ci siamo separati dal mondo. Il fratello Leo, guidato a venire quassù, ed ecco che voi avevate dei bambini piccoli che devono essere preparati, capite? Voi avete donne e signorine qui, cui non piace camminare nella via del mondo. Avete uomini qui che sono anziani e pensionati. Essi vogliono un posto dove possono mettersi comodi e sentirsi a casa, che abitiate tra il vostro stesso tipo di gente. Ebbene, e vedete, penso che Dio può suscitare qualcosa che si occupi di quello. Non lo pensate? Io lo credo con tutto il cuore che Egli lo fa. Ora scopriamo che è tempo ormai. Notate, è stato sempre lo svitato che li attirava insieme. Come tutti gli americani oggi troviamo tanta mondanità e così via nelle nostre chiese, nelle nostre denominazioni e così via. Lasciate che sorga qualcosa sulla parola. Vedete, si esaltano per il credo e non per la parola. E lasciate che qualcosa sorga con la parola, sapete? Voi dite, beh, la gente pensa che ti sei separato. Ho parlato qui al vostro pastore, nostro fratello Leo, e qualcuno ha detto, beh, perché non vieni ed entri in questo ed entri in quello? E gli disse, no, no. Vedete, egli si è venduto completamente ad una cosa, la parola, capite? Alla parola, capite? Bene, ora guardate, se c'è uno svitato mandato, ci deve essere un bullone per esso su cui si adatti. È così? Ora, Dio manda degli svitati? Non lo credete? Capite? Fra un po' spiegherò questo, ma per farne un punto, ci deve essere un bullone. Quel bullone deve essere filettato per adattarsi al dado. Sono molto lieto di essere filettato con la parola. Sono molto lieto che c'è un bullone che è filettato allo stesso modo. E che deve fare? Deve tirare fuori la sposa dal mondo. metterla da parte per qualcosa di diverso. Sì, amici, possiamo essere uno svitato per le cose del mondo, la gente del mondo, ma stiamo solo tirando fuori quello il quale è filettato per questo. Noè e il resto dei profeti furono filettati nel loro giorno e attraverso l'epoca, e gli uomini giusti furono filettati perché egli li mandò. A che servirebbe avere un bullone, anzi un dado, se voi non aveste un bullone per esso su cui vada bene? E cosa deve fare un bullone e un dado insieme? È per attirare qualcosa insieme, capite? E sono le forze attiranti di Cristo che ci attirano fuori dalle cose del mondo, capite? E allora abbiamo comunione col grande ministero di Paolo che dice: «Sono diventato pazzo». Così, quando la gente pensa che siete strani, capite? Vedete dove state? Capite? Siete diventati pazzi per loro affinché poteste essere attirati dalla potenza di Dio, per il quale qualcosa dentro di voi, qualcosa nel vostro cuore vi ha filettati. Stamane potrei dire: chi è metodista, battista, assemblee pentecostali, questo, quello e l'altro? Ci sarebbero ogni sorta di mani che qui si alzerebbero, e 40, 50 persone, capite? Ce ne sarebbero tanti, ognuno differente. Ma che cosa vi fa stare qua? Perché siete qui, capite? È perché siete stati filettati per qualcosa, capite? E quando comincia a venire, per voi ha senso. Se cercate di mettere una certa filettatura su un bullone di un certo tipo che non si adatterebbe, ciò non ha senso per voi, capite? Ciò non andrà avanti, capite? Ma quando si presenta qualcosa che si adatta proprio esattamente, vi attira da Chicago, da New Orleans o da dove mai venite, a qui, capite? E ora, vedete, voi diventate degli stravaganti, abbastanza certo, per il mondo, ma non lasciate che questo vi infastidisca, capite? Non lasciate che questo vi infastidisca. Ora voi dite: come so che sono filettato correttamente? Osservate la parola, capite? Ora sapete se siete filettati correttamente, se siamo svitati per Cristo o se siamo svitati per il mondo. Ora anche il mondo ha ricevuto il suo svitato, esattamente. Avevo un qualcosina scritto qua giù che non volevo dimenticare. E noi stiamo qui, diventiamo bulloni, svitati per il mondo. Esatto, affinché noi potessimo tenere unito il regno di Dio sulla terra. Vedete? Il regno di Dio unito. Ricordate, il mondo, essi, il mondo esterno ha pure i propri svitati. Satana dà loro uno svitato ai giorni di questa grande cosa. Vedete, tutto si risolve pro e contro, capite? Ora, ai giorni di il mondo aveva uno svitato, e quello era Faraone. Ai giorni di Mosè, essi erano, vedete, ci doveva essere, anche il diavolo ha i suoi svitati. Ebbene, c'era Faraone, capite? Ora, Israele e Mosè, che stava laggiù, doveva tirare quelle persone fuori. Era uno svitato per Faraone, ma pure Faraone era altresì uno svitato per loro, capite? E quindi deve essere in quel modo. Perciò tu sei svitato per qualcuno. Io sono molto lieto di essere avvitato nella parola. Non lo sei tu? Con la filettatura per quello? Qualcuno lo insegnerà. Acab era uno svitato, esattamente, per Elia e i 7000, tutto il suo gruppo là fuori. Izebel in tutti i suoi bei fronzoli fantasiosi e così via che aveva là fuori, lei era una svitata per quei 7000, che non piegarono mai il ginocchio a Baal. E anche Elia era uno svitato per loro, vedete, la stessa cosa. Scopriamo ai giorni di Erode, Giovanni era uno svitato, capite? E anche Erode era uno svitato, il mondo ne aveva uno. Bene, ai giorni di Gesù, egli era un pazzo per il mondo, vedete, per Pilato, ma Pilato fu pure uno svitato per respingerlo, proprio così, capite? Egli non era filettato. Egli ebbe un'opportunità, ma quando ebbe la sua opportunità per accettarlo, voleva una certa specie di pagliaccio, un qualche genere di trucco, un certo tipo di coniglio magico da tirar fuori da un cappello, sapete, o qualcosa del genere. Egli disse: vorrei vederti fare dei trucchi, sapete, qualcosa così. Egli stesso era uno svitato, capite? Egli ebbe una possibilità di riceverlo, ma non lo fece. Anche i Sadducei e i Farisei furono la stessa cosa in quel giorno per non accettare Paolo, colui che disse di essere diventato pazzo per il mondo. capite? Ma anche la Chiesa ha i suoi svitati, capite? E il mondo ha i suoi svitati. Cristo ha i suoi, capite? Ora, di chi lo sei, tu? Il solo modo per cui puoi sapere, tu dici, come so che questo è giusto, fratello Branham? Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Pertanto la parola è ancora Lui. Perciò se siamo filettati con quella, vedete? Sappiamo, noi, benché noi siamo uno svitato per il mondo, se siamo filettati nella parola di Cristo, e Cristo lo sta mostrando, quando Egli lo sta tirando assieme, vedete, tirando la sua Chiesa assieme, lasciate che sorgano e facciano quello che vogliono. Ora, Gesù in Matteo 24:24 disse che questi due gruppi sarebbero stati così vicini negli ultimi giorni da sedurre gli stessi eletti, se possibile. La gente è tuttora, a volte la gente nel Pentecoste, per voi di fuori che venite dalla Pentecoste, vedete? Quando si organizzano e si trovano laggiù in quei gruppi così, e voi allontanatevi da ciò, vedete? La Bibbia ha detto che sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile, capite? Gli stessi eletti, cioè coloro che sono eletti per fare questo, gli unici, vedete, il bullone. Non venire a dire, oh, i loro là, ecco uno svitato, capite? Vedete, egli deve essere, egli è dove, quando nel bullone vengono incise le filettature, nel dado devono essere incise allo stesso modo. Vedete cosa voglio dire? Si deve adattare, capite? E l'eletto, pertanto, vedete, non si avviterà con nient'altro, deve proprio venire a Cristo, capite? È la sola cosa che si adatterà, capite? Ed ecco dove ci troviamo oggi. Siano grazie a Dio, e va bene. Ora scopriamo pure che il mondo ha il suo svitato, e voi sapete, c'è molto che potrebbe essere detto. Non abbiamo il tempo di dirlo, naturalmente, ma questo solo pensiero per voi. Osservo questo bel gruppetto di signore che hanno cantato laggiù pochi minuti fa. Ragazzi, avrei voluto quel cantico. Registratelo sul nastro per me, questi cantici, volete? Quando voi tutti cantate qui, componete un cantico qualche volta. Vi pagherò per il nastro, capite? Vi piacerebbe averlo, capite? Quello era bellissimo, quella vera dolce adorazione così. Ora, sapete, c'era la gioventù, le donne di oggi, esse, quelle che sono cosiddette cristiane, le donne che vanno in chiesa, esse volevano qualcosa che appagasse. Sapevano che esse non lo ottenevano solo andando in chiesa, ma vogliono mantenere la loro testimonianza proprio lo stesso, capite? Volevano mantenere la loro testimonianza. Sono metodista, battista, sono cristiano, vedete? Hanno voluto strapparsi di dosso i vestiti, hanno voluto portare pantaloncini e bikini, o come li chiamate, e tutto ciò che essi potrebbero vedere. Esse hanno voluto fare queste cose, hanno voluto avere un taglio di capelli come gli uomini e fanno di queste cose. E così esse hanno voluto agire così, capite? E non di meno, avete mai riflettuto sul perché l'hanno fatto? Gesù disse, quei due spiriti saranno così vicini che sedurrebbe gli eletti. Questo deve venire a compiersi, capite? Capite? Perciò esse l'hanno voluto, esse non arrivavano. Un umano deve adorare, voi dovete adorare qualcosa, voi adorare è proprio in voi, perciò un umano deve adorare qualcosa. Quindi essi non avevano alcuna adorazione nella loro chiesa, così Dio suscitò loro uno svitato, Elvis Presley, Pat Boone. Loro mantengono ancora la loro testimonianza. Elvis Presley, un pentecostale, Pat Boone, della Chiesa di Cristo. Capite? Assolutamente svitato per adempiere qui le parole di Gesù. Sarebbero così vicini che sedurrebbe gli stessi eletti se possibile. Ancora mantengono, cantano inni la domenica e rock and roll il lunedì. Capite? Per noi quello è uno svitato. Capite? Esso lo è realmente. Ora, però, vedete, a questo punto, egli aveva pure delle brave donne che volevano agire come Signore. Esse avevano decenza in sé, volevano essere come Cristo le vuole che siano. Così egli manda avanti la persona con un messaggio che per quella chiesa a cui esse appartengono, ciò è sciocco. Egli diventa uno svitato. Ma vedete di che si tratta? Ciò si adatta proprio esattamente quando parlate sui capelli lunghi ed aver l'aspetto di una signora e vestire come una signora e agire come una signora. This morning is watching a little girl there, eyes looked ahead of me. Invece di stare qui come queste ragazze stamattina, stavo osservando una ragazzina, là i suoi occhi sembravano celestiali, limpidi, mentre lei alzava lo sguardo così, cantando qualcosa nel suo cuore. Osservatele qui, mentre queste signorine cantavano, ho pensato, oh Dio, ebbene, e se una stella di Hollywood potesse ricevere ciò nel proprio cuore, sarebbe stata la stessa cosa, capite? Ma che cos'è? Perché se ne sono andate in quella direzione? Non avreste potuto attirare una di quelle ragazze a Hollywood. Se le deste $10,000 al giorno, lei non ci andrebbe. Perché? Lei è filettata diversamente. Ciò è esattamente giusto. Lei è filettata diversamente, proprio così. Voi non potreste attirare Leo, Jean e loro in una organizzazione. Perché? Non si potrebbe tirar voi amici dentro una. Perché? Siete filettati diversamente. Capite? Così se siete filettati, da qualche parte ci deve essere un dado. Capite? Per tenere quello unito, non è così? Capite? Allora è completo. Grazie sia a Dio, come disse il piccolo tedesco, per gli svitati. Se li togliete, ciò diventa un mucchio di rottame. Che cosa avete? Un mucchio di denominazionalismo, un mucchio di freddo formalismo, senza minimamente Cristo, senza minimamente la parola, solo un mucchio di credi e così via. E cosa ne avete? Togliete il dado, avete un mucchio di rottame, proprio così. Niente al mondo che legna da ardere, qualcosa che aspetta le fiamme e i castighi di Dio per giudicare e consumare in un certo giorno. Così sono riconoscente stamattina di ingranare quassù, vedete, dove tu potresti essere una persona strana da questa parte del fiume. Anche qualcuno della tua famiglia potrebbe pensare che sei strano. So che lo pensano. Ho avuto delle lettere da loro, capite, che hanno detto che eravate strani, che eravate diversi. Cosa è mai capitato a voi? Ho proprio scelto questa piccola cosa per dirvela stamattina, capite? Certo, tu sei uno svitato, proprio così. Ma io sono lieto di esserne uno. Ma se non sono perfetta tenuta con questa parola, allora sono un rottame, capite? Sarò proprio uno svitato per Cristo. Sì. Ricevo lettere da molti della vostra famiglia, alcune di essi vengono e dicono, sai che cosa è successo? Cosa? Questo strano tizio, il tal dei tali è andato lassù e ha fatto così e cos'ha? Ho detto, aspetta solo un minuto, dipende da ciò su cui siete avvitati, vedete? Perciò possa il Signore Gesù Cristo, il Pastore del Gregge, tenere sempre i vostri cuori così avvitati a Lui, sicché quando il grande Pastore apparirà, noi appariremo con Lui. Possiamo pregare? Padre Celeste, vedere che il tempo è finito, sono proprio andato di fretta. Un tale amabile, dolce gruppo di cristiani e un tale testo rude, ma nella stanza l'altro giorno, pensando a quel che ho visto nelle lettere e quel che avevo sentito dire alla gente, quando io, i tuoi piccoli servitori qui, mi hanno chiesto di venire, visitarli e stare in comunione con il piccolo gregge, questo rude testo, d'essere uno svitato, pensavo che l'avrei usato così da poter far capire loro il pensiero. Che essi capissero ciò che anch'io penso. Siamo diventati pazzi come Paolo per il mondo. Pur tuttavia, Signore, vogliamo essere così avvitati a Te, alla Tua parola, che quando il rapimento verrà, noi vogliamo essere con esso, Signore. Quindi aiutaci ad avere sempre i nostri cuori attaccati e legati insieme nell'amore di Cristo. Benedici il fratello Leo, il fratello Jean, il fratello Dalton e tutti questi bravi uomini e queste donne graziose qui presenti, nel sentire le loro testimonianze, felici, soddisfatti, entrare lassù nella stanza dove c'è uno paralizzato e vedere i sorrisi, non sorprende che il nostro fratello Leo abbia detto che salire qui è un po' di luce del sole. Non sorprende vedere pure quando l'uomo, senza la minima relazione verso di lei, niente che lo riguardasse, si occupò della roulotte e lo fece affinché lei potesse essere felice. Vedi, Signore, la filettatura funziona proprio bene. Entrare in quella casa e vedere qualcuno che veramente potrebbe essere scontroso e nervoso e irascibile perché non è fuori e in grado di correre e danzare e fare baldoria come molte donne. Ma lei è felice di essere qui con la sua specie ed essere qui con la parola di Dio dove essa può essere predicata e senza che ci siano credi attaccati a essa. Solo veramente la parola non adulterata di Dio per adorare nello Spirito. Venire in un posticino come questo è una piccola roulotte dove ci incontriamo. Questa è la Chiesa. Ovunque due o tre sono riuniti, io sono in mezzo di loro. Sappiamo che tu sei qui, Signore, ti adoriamo e ti lodiamo. Prego, Dio, che tu tenga lontana la malattia da loro. Tieni il nemico al di là del fiume. Possa questo grande esodo, può darsi che sia in una forma minore, ma, Signore, un certo giorno aumenterà. Ed io prego, Signore, che questo piccolo esodo qui, che tu sia con loro come facesti con Mosè e gli altri mentre attraversavano il Giordano e Giosuè mentre egli entrava nel paese promesso. E prego che tu li aiuti, Signore, mantenga i loro cuori genuini, fedeli a te, e benedicili mentre insegnano la parola e possano vivere a lungo vite felici e... Un giorno, se saremo qui nei paraggi, Signore, vivendo sulla terra, quando tu verrai, possa là venire un grido da questa parte del ramo là fuori e la Chiesa andare su. Concedilo, Signore. Perché qualcuno non è stato abbastanza pazzo per il mondo da diventare uno svitato per tenerlo unito, Signore, finché tu venga. Perciò, come Giovanni ab Antico, dei giorni passati, come le signorine e loro cantano, ci siamo separati, e come lui dovette stare da solo. Ma quando egli lo fece, la piccola chiesa che lui aveva attirato assieme, quando egli vide Gesù, disse, ora la mia opera è compiuta, egli aumenta, io diminuisco. Padre, io prego che tu ci mantenga sempre felici e in salute. Possiamo noi incontrarci molte altre volte sulla terra e amare e servire te. Possano le tue benedizioni divine riposare su questo servizio, sui servizi che seguiranno. E possiamo tutti vivere così in questa vita e nella vita a venire. Avremo vita eterna nella grande epoca a venire, là in quel grande regno millenario, dove lo vedremo e considereremo il suo volto, e lo vedremo. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Dio vi benedica, gente mia. Mi dispiace tanto che io ho preso per testo qualcosa come questo, vedete, una tale cosa rude. Ma voi capite cosa intendo, capite? Perciò, quando chiunque vi dice che siete strani, sapete perché siete strani, vero? Dio vi benedica, fratello Leo.